Benvenuti e benvenute, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, un podcast di approfondimento dal mondo agricolo. L'ospite della puntata di oggi è Paolo Marostegan, dell'azienda agricola biologica Alconfin. L'azienda di Paolo è una vera e propria azienda multifunzionale e agroecologica. Vengono infatti coltivati ortaggi e semi nativi, c'è un vivaio aziendale, vengono allevati polli, suini, bovini e ovaiole e tutti i prodotti sono destinati alla vendita diretta. L'azienda di Paolo è in continua evoluzione, ma la direzione è chiara. Ecologia, sostenibilità, rigenerazione. Sentiamo cosa ci ha raccontato nell'intervista. Siamo qua con Paolo Marostegan dell'azienda agricola biologica multifunzionale ed ecosostenibile Alconfin, situata a Camisano Vicentino. Ciao Paolo.
Ciao.
Grazie innanzitutto di essere qua a Micorrize Podcast per raccontare un po' la tua storia. Volevo cominciare chiedendoti di raccontarci della tua azienda, dove è situata, cosa coltivi, proprio un po' un'introduzione generale della tua azienda.
Sì, grazie dell'invito, è un piacere partecipare anche perché ho visto che ci sono stati i miei predecessori d'eccellenza, insomma, che hanno partecipato. Ecco, ritornando a noi, ecco, io sono Paolo Marostegan, sono classe 1979, quindi non sono più veramente un po' giovane, sono un po' anch'io per la via, insomma, diciamo. Ecco, l'azienda agricola si chiama azienda agricola biologica Alconfin e nasce proprio nel confine tra la provincia di Vicenza e Padova. I terreni sono di proprietà della famiglia nostra da varie generazioni e nel 2002 io ho cominciato la conversione al biologico, insomma. Ero ancora studente universitario alla facoltà di agraria e avevo già il pallino di non inquinare, di avere un'impronta, non so adesso si chiama impronta ecologica, di non avere un effetto. Cioè, volevo che la mia vita non avesse un effetto pesante sul pianeta, insomma, ecco. E da lì ho cominciato, ancora quindi all'università, a fare dei piccoli esperimenti, insomma, anche senza scopo di lucro, insomma, per prova, applicando un po' le teorie che si imparavano a scuola, e ho cominciato a fare delle piccole prove sugli ortaggi, insomma. Io sarei laureato in tecniche bioistiche, quindi la mia specializzazione sarebbe un po' sulla coltivazione, produzione di piccole di piante, di giovani piante orticole, insomma, da trapianto. E però già all'epoca dell'università ho cominciato a informarmi, a leggere, a studiare sul biologico. Si parla quindi degli anni 1999, inizio, cioè, primi anni del 2000. Biologico esisteva perché c'era già il regolamento, però non era conosciuto, era poco conosciuto, c'era qualche cliente che lo cercava, mentre dal punto di vista tecnico, almeno in ambiente universitario, biologico era non ben visto, insomma, ecco, non era considerato, si pensava fosse una moda come qualsiasi altra tecnica agronomica che poi fosse tramontata nel giro di qualche anno, e invece, insomma, siamo qua a parlarne, insomma, a distanza di 20 anni e più. Ecco, all'epoca non è stato facile, non c'erano soluzioni tecniche, dovevo anch'io andare a visitare altre aziende più vecchie di noi, a parlare con persone. All'epoca c'erano i primi convegni in cui c'era qualcuno che timidamente parlava di lotta biologica, parlava di varietà o di razze, no? Rustiche. E quindi erano anni in cui sì, uno doveva un attimo cavarsela. Però dal punto di vista produttivo era anche molto più semplice, nel senso che forse il cambiamento climatico non era ancora in corso e quindi... Sì, oppure si arrivava da una fertilità o da un residuo molto più, almeno sui nostri terreni, molto più con spinte superiori all'epoca, bastava piantare e e raccoglievi in automatico, diciamo, non c'erano grandi problemi. Invece adesso le cose sono nettamente diverse, non basta piantare e poi andare a raccogliere tra un mese, ma ci sono mille altre sfaccettature che comportano notevoli problemi, insomma, e che si acquisiscono di anno in anno, insomma, ecco. Il clima, sì, non solo quello climatico, ma anche produttivo, è molto diverso adesso, e anche commerciale, insomma, nel senso che una volta nei primi anni era più facile vendere, adesso invece siamo in tanti, la tecnica si è affinata, quindi è anche più facile fare quantità e quindi c'è un po' di concorrenza, c'è la grande concorrenza che deriva dalla grande distribuzione che ha prodotti biologici sempre a prezzi bassi o medi, insomma. Quindi è attualmente un po' più difficile, però ben penso che anche questa sia una fase storica come le precedenti e quindi avrà un suo decorso e probabilmente il futuro sarà nettamente diverso e anche penso più roseo, più facile, insomma, ecco, nel senso che questo periodo aiuta un po' alle riflessioni, insomma, ecco, sia da parte dei produttori che da parte dei consumatori, tutte queste disgrazie forse che stanno arrivando addosso, no? Che non ci può essere un uomo sano senza Covid, che non ci può essere un pollo sano senza influenza aviaria, che non ci può essere un maiale sano senza peste aviaria, che non ci può essere un'ape sana, ecco, tutte queste cose probabilmente alla lunga genereranno qualche, penso, qualche riflessione, quindi l'umanità prima o dopo si farà qualche domanda, insomma, ecco.
E quindi tu cosa produci nell'azienda?
Allora, l'azienda è quindi nata nell'anno 2002 e adesso sono 12 ettari abbondanti, 12 ettari e mezzo, abbiamo circa 2 ettari di orticole, gran parte dei terreni sono destinati a prati e a pascoli, perché abbiamo anche degli animali allevati all'aperto. Abbiamo circa una trentina di maiali, una decina di vacche da carne, un migliaio di circa di polli da carne l'anno e circa 250 galline ovaiole, insomma. E abbiamo 2 asini, siamo fattoria didattica dal 2004, ospitiamo bambini tutti i giorni in fattoria. Adesso abbiamo un progetto attivo con bambini dai 3 ai 6 anni che vengono in fattoria tutti i giorni. Siamo in fattoria sociale iscritta all'albo, e quindi abbiamo tutti i giorni utenti che vengono a fare dei lavoretti agricoli, insomma, o di falegnameria quando in campo c'è poco da fare, o etichettare, insomma, altri piccoli lavori. Ecco, quindi attualmente l'azienda ha 12 ettari e siamo circa una dozzina di persone impiegate, insomma. Siamo vendita diretta, quindi di ortaggi, di farine, di trasformati, quindi polli macellati, salami, carne fresche, lavorate esternamente, e uova, pane, che però non facciamo fare da un forno terzo certificato biologico, farine, ecco, poi abbiamo anche prodotti di terzi, quindi frutta, vino, succhi, eccetera, insomma.
L'azienda, quando l'hai presa in mano tu, dei primi anni 2000, era già un'azienda che aveva tutte queste attività, diciamo, era multifunzionale già prima, o sei stato tu, diciamo, negli anni ad aggiungere pian pianino varie cose?
No, in realtà questa zona del Vicentino, che confina con la provincia di Padova, è una zona, diciamo, vocata per l'allevamento delle vacche da latte, quindi anche mio papà aveva una stalla e anche mio nonno una stalla di vacche da latte. Questa è una zona di praterie, qua siamo a circa 24 metri sul livello del mare. Siamo appena a valle della zona delle risorgive di Bressanvido Pozzoleone, quindi una zona molto ricca di acqua sorgiva, che però, vabbè, dagli anni 70 ha cominciato un po' ad asciugarsi. siamo in una zona che deriva direttamente dai depositi alluvionali del Brenta. In questa zona passava proprio un ramo del Brenta che poi una disastrosa alluvione del 500 si è poi spostato definitivamente verso la posizione attuale. Quindi qua abbiamo terreni tendenzialmente limosi, con strati di sabbia e di argilla, di aia sotterranea. È un terreno freddo tendenzialmente, molto resistente a siccità. Ecco, qua vengono bene gli erbai, il fieno, i prati stabili, insomma. Io non mi ero appassionato al discorso vacche, stalla, eccetera, dall'inizio, perché ritenevo che la cosa fosse un po' troppo pesante, no? Vedendo com'era la situazione in famiglia, da gestire da solo, ecco, una stalla, insomma, non ti permette la domenica di fare domenica. Ecco, e quindi non ho preso quella strada dei miei avi, ma ho dirottato verso le orticole, e poi però poi alla fine sono ricaduto sui bovini, però sono bovini da carne, quindi non hanno bisogno della mungitura del pranzo, della mattina e della sera, quindi sono molto più facili da gestire, insomma, ti lasciano qualche spiraglio di tempo, insomma, libero. Quindi l'azienda è tendenzialmente, la zona è molto fertile perché c'è parecchio letame, quindi sono terreni sempre stati concimati e poco lavorati, insomma, quindi abbiamo con una fertilità residua molto, molto alta, insomma. Qua la falda è a 1 metro di profondità, l'acqua di certo non manca, e insomma, non è una zona da articole, perché appunto i terreni sarebbero un po' troppo pesanti, un po' troppo freddi, però diciamo non vengono le orticole belle, ma vengono le orticole buone, perché questi tipi di terreni stimolano un po', no, lo sviluppo di sostanze, di acidi organici, eccetera, che danno sapore alle orticole rispetto a un terreno sabbioso, insomma.
Raccontami un po' di questo, dell'aspetto della coltivazione degli ortaggi, cioè come gestisci, se c'hai serre, fai in pieno campo, che attrezzatura utilizzi per la lavorazione del terreno e tutte queste cose qua.
Allora, in realtà in questi 20 anni ho applicato l'agronomia, quella classica, anche se in biologico, quindi arature, lavorazioni mai troppo spinte, sovesci, baulature, facciamatura con vari tipi di materiali, adesso ultimamente quasi solo il Mater B e poca plastica, e trapianti di piantine che però ho sempre puntato a fare io, quindi usando seme, varietà che mi sono cercato e poi seminato in un germinatoio e coltivato in una serra calda e poi trapiantato direttamente in campo, quindi con una selezione, con un occhio di riguardo sulla gestione della genetica, diciamo. Ecco. Però negli ultimi anni abbiamo iniziato un percorso di migrazione verso altro tipo di agricolture un po' più sostenibili, quindi stiamo provando anche noi qualche piccola aiola permanente. Stiamo provando le minime lavorazioni, ecco. A dire il vero, adesso abbiamo in corso 3 progetti, di aziende pilota. Uno è sull'agroecologia nella zootecnia, quindi l'allevamento al pascolo tutto l'anno, e quindi prati che vengono ruotati, insomma, con parcelle molto... che vengono ruotate velocemente, quindi per alimentare i bovini con foraggio fresco per quasi tutto l'anno, insomma, ecco, per il più tempo possibile, quindi non usando concentrati e quindi cereali, ma un allevamento un po' più sostenibile da erbivori. Per quanto riguarda i maiali, invece, siamo passati in alimentazione molto a base col 60% di sottoprodotti, quindi siero di capra da un allevamento biologico e crusca biologica, e quindi anche in questo caso abbiamo ridotto molto la quota dei seminativi, che sono la parte più impattante, insomma, della produzione agricola. E questi tre progetti, dicevo, uno per la parte per l'applicazione della zootecnia in modo agroecologico, uno è per il miglioramento, la selezione di varietà orticole da libera impollinazione per una coltivazione biologica, e quindi stiamo cercando delle varietà di ortaggi da vari sementiere, le stiamo tenendo in prova alla ricerca di un ortaggio che possa essere produttivo, saporito e che possa essere coltivato anche fuori da una serra, quindi non che sia vincolato a un ambiente protetto, che possa vivere bene fuori da una serra. Questo è il secondo progetto. Il terzo progetto è proprio per l'agroecologia e per l'agricoltura rigenerativa, quindi sulle tecniche di agricoltura rigenerativa, quindi lavorazioni ridotte, utilizzo di fertilizzanti a base di cippato, e quindi anche questo tipo di approccio, insomma. Ecco, stiamo riducendo molto le lavorazioni e ci stiamo adattando un po' alle nuove frontiere dell'agronomia futura, insomma, che ci sarà imposta a causa del prezzo del gasolio, dei cambiamenti climatici e delle varie tensioni che tutti quanti vediamo, insomma. Ecco questo, quindi abbiamo iniziato un percorso per diventare ancora più sostenibili. Tra l'altro, insomma, ecco, la sostenibilità è sempre stata un po' il mio pallino fin dall'inizio, da quando ho cominciato questa attività. E tanto è vero che noi abbiamo due edifici costruiti in paglia. Uno è la casa di abitazione, che è costruita in legno e paglia, che è una casa perfettamente smontabile, riciclabile e rimontabile, insomma, in qualsiasi altro posto, non genera rifiuti speciali come in qualsiasi altro tipo di abitazione. E l'altro è l'annesso rustico, dove che è sempre questo in paglia e cemento, però in questo caso, perché è la prima prova che abbiamo fatto, ecco, dove abbiamo l'aula didattica, insomma. Ecco, quindi la sostenibilità, insomma, per noi è un po' uno stile di vita, insomma, ci stiamo provando, insomma. Ecco.
E poi da quello che mi dici, proprio anche un processo, una cosa in continua evoluzione, cioè partendo, cioè sempre stai cercando di innovare per andare sempre più a trovare soluzioni più ecosostenibili.
Sì, perché l'agricoltura è, mi pare che negli ultimi anni ci sia un gran fermento, ecco. La cosa è, una volta era sì, legata ai contadini, alla classe media e a persone di una media età o anziane. Invece adesso le cose sono totalmente diverse. Insomma, l'agricoltore penso sia... fare agricoltura penso sia il sogno di almeno una certa percentuale di persone che una volta non era così, insomma. Ecco, quindi c'è un gran fermento, ecco, sul tema, insomma.
E come vedi tu questa realtà? Cioè, cosa vedi come una cosa positiva che ci sia questo fermento? Cosa si può fare, tu che sei comunque un agricoltore di professione da tanti anni, per incanalare magari questo fermento verso una strada che sia quella giusta, quella che possa veramente aiutare l'agricoltura e i territori?
Ma a dire il vero, io sono ottimista, nel senso che tutte queste energie sicuramente porteranno un grande cambiamento, insomma, ecco, queste energie giovanili. Non ti nego il fatto che sono un attimo preoccupato, perché a questo settore arrivano anche delle energie che magari sono anche, tra virgolette, un po' ingenue, nel senso che questo tipo di lavoro comporta dei grandi sacrifici, sia a titolo personale, sia a titolo familiare, sia a titolo proprio anche profondo. Arriva a 40, 50, 60 anni, si chiede ancora cosa sta facendo e perché è ancora, no, quasi al punto di partenza, no, dal punto di vista Sì, anche economico, finanziario, eccetera. E sì, ecco, quindi ho visto parecchie aziende nascere e anche tramontare nel giro di qualche anno, appunto perché si pensa che sia un mondo fantastico, bucolico, eccetera, però in realtà è un lavoro che dissangua, insomma, ecco, quindi almeno un'azienda un po' complessa come la nostra devi sempre esserci, insomma, ma gli imprevisti ci sono sempre, anche perché è un'azienda molto diversificata e si ha le competenze su tutto, ma anche su niente, perché non si è specialisti, e quindi si arriva, e quindi insomma è una cosa un po', sicuramente saranno tutte queste forze giovanili induranno un cambiamento. Se non altro perché i consumatori saranno molto più informati, perché ci sono molte più informazioni che girano, molte più esperienze che girano, però insomma ci sarà anche una certa mortalità, ecco, questo sì, questa è l'altra faccia della medaglia che è un po' meno bella, insomma, ecco.
E cosa consiglieresti a giovani o meno giovani che però si vogliono avvicinare al mondo dell'agricoltura per far diventare l'agricoltura il loro mestiere?
Ma i giovani, penso, vedo io che non serve consigliare tanto, si sanno adattare bene, insomma, vedo che spesso c'è da imparare dai giovani. Sicuramente, come mi diceva mia nonna, un passo dietro l'altro, piano piano, no? Non si sbaglia mai. Poi, quei tempi che corrono, insomma, è un po' difficile fare progetti di lungo periodo, quindi è meglio proprio andare piano piano, cercare di non fare grandi debiti, di avere sempre una soluzione, una modalità che sia sotto controllo, ecco, in modo da poter in qualsiasi caso svoltare nel caso ci presenti qualche anomalia, qualche difetto, qualche mancata passione, ecco, svoltare verso qualche altro lido. Secondo me, quindi un percorso lento e progressivo è senz'altro da consigliare quei tempi che corrono, insomma, ecco. Fanno un po' pena chi va a fare grandi investimenti, grandi stalle, eccetera, quelli a mio avviso si condannano la vita, no, in tenera età, tra virgolette, nel senso che rischiano di non riuscire. Ma quel mondo volatile che c'è al giorno d'oggi, di non riuscire a ottemperare tutti gli impegni che si prendono, insomma.
Volevo un attimo parlare di allevamento. Fino adesso non ho mai intervistato nessuno che, se non sbaglio, che alleva. Parlami un po' della gestione, diciamo, parlami dei bovini, dei suini, di come gestisci anche le ovaiole, i polli, un po' la gestione di questi allevamenti.
Beh, l'idea mia è sempre stata quella di arrivare a un'azienda un po' a ciclo chiuso, quindi chiusa in tutti gli ambiti, quindi cercare di partire dall'uovo per fare i polli, ma in realtà questo la normativa non lo permette, quindi bisogna partire dal pulcino da un giorno, quindi nato in una struttura esterna, ad esempio, e quindi da lì si parte con animali giovani, si fa crescere, eccetera. Ci sarebbe anche la possibilità al giorno d'oggi di comprare dei pulcini già svezzati, magari già biologici, adesso si trovano, non è come 20 anni fa che invece non esistevano. E quindi, però quindi si può ricorrere anche a questa strada, però noi abbiamo sempre, l'idea mia è sempre quella di stare sul piccolo e sul chiuso, diciamo. Quindi noi, ad esempio, per il pollo partiamo dal pulcino da un giorno e poi lo alimentiamo, lo teniamo in pulcinaia, quindi in ambiente caldo per 30 giorni, finché si fa le penne, si fa un po' gli ossi, e poi viene trasferito in un pascolo all'aperto. L'alimentazione è a base di foraggi, perché il pascolo lo permette. E poi con cereali nostri, quindi abbiamo gran parte della superficie nostra, cioè parte della superficie nostra che è destinata a coltivazioni come il mais, quello vitreo, quello da uso becchime, pisello proteico, frumento o triticale o orzo, e poi cosa diamo? Un po' di crusca e della soia, che noi usiamo cruda però, quindi non usiamo farina, non usiamo pannelli eccetera, ma usiamo la soia come viene dalla Metitrevia, non facciamo fare lavorazioni successive. Ecco, questo è per il pollo, quindi viene levato all'aperto.
E con che hai dei ricoveri mobili o c'hai come o come funziona?
Noi abbiamo praticamente dei pascoli che poi vengono turnati a ogni ciclo, e abbiamo dei ricoveri mobili su ruote, quindi che spostiamo ad ogni ciclo. Ecco, l'idea nostra è quella di arrivare a spostare i polli dove le mucche o gli altri animali erano pascolato, però a dire il vero non ci siamo ancora riusciti perché gli ultimi anni sono stati durissimi a riguardo. Abbiamo avuto anche l'anno scorso dei grandi problemi con predatori, volpe, poiana, cani, randagi, eccetera, e non di meno l'altro problema è quello dell'influenza aviaria. Qua siamo in zona in cui ci sono una grande presenza di allevamenti intensivi e quindi praticamente spesso ci sono dei casi di focolai in giro e noi siamo sempre gli untori, quelli che lasciano i animali liberi a contatto con i selvatici eccetera, quindi gli ultimi anni non si è potuto fare quello che volevamo, insomma, quindi anche adesso i polli e le galline sono chiusi in dei spazi un po' coperti in serra eccetera, perché per rispettare le normative vigenti, insomma, ecco, che sono superiori a qualsiasi altra normativa. L'idea era invece di avere dei pascoli mobili, quindi su dei pollai mobili, e che si spostassero seguendo un po' la crescita dei foraggi, dei prati, insomma.
E quindi il limite principale per fare questa cosa qua adesso che è proprio questa cosa della viaria, cioè che devi tenere dentro i polli e quindi sei il...
Sì. Devi metterli... Questo insieme al problema dei predatori, che comunque non siamo riusciti anche l'anno scorso a controllare, perché nonostante gli abbiamo messo dei fili elettrici perimetrali ai recinti, abbiamo avuto delle grandi perdite, insomma, sia dall'alto come poiane, sia da selvatici come la volpe e cani, insomma, ecco.
Per i polli, cosa fai, quanti cicli all'anno?
Noi facciamo circa una decina di cicli, 8 cicli circa, okay. 100-150 capi, poi li facciamo crescere circa 100-110 giorni dal giorno che li portiamo a casa, quindi dall'età di un giorno, e poi abbiamo un macello interno autorizzato da USL e li macelliamo direttamente, insomma, ecco. Quindi nel pollo riusciamo a chiudere la filiera sia come macellazione che come anche alimentazione, nel senso che diamo quasi tutti i cereali nostri, insomma, ecco. E mentre per i maiali, invece, anche in questo caso l'idea sarebbe quella di spostarli molto spesso, ma è un po' difficile perché, insomma, è un po' difficile spostare un recinto dove ci sono dei maiali. Quindi in questo caso attualmente facciamo uno spostamento l'anno. E abbiamo delle casette di legno, delle baracche di legno, e spostiamo i maiali una volta all'anno. Abbiamo 4-5 recinti, abbiamo anche delle scrofe, quindi nascono qua e vivono qua, insomma. In questo caso problemi sanitari come per i polli non ce ne sono, perché gli animali sono levati in uno stato di benessere tale per cui il loro organismo risponde direttamente immediatamente a tutte le malattie che ci possono essere, ad esempio anche per l'influenza aviaria. Noi non abbiamo mai avuto, nonostante abbiamo avuto un focolaio in paese, non abbiamo avuto soggetti positivi all'analisi dell'URL, quindi vuol dire anche che la forza stessa dell'animale un po' aiuta, insomma, a contenere queste epidemie. Ecco, quindi prima IALI, anche in questo caso, anche prima IALI non abbiamo, sono anni che non abbiamo problemi sanitari proprio sui maiali. E mentre per i bovini, questi sono, non abbiamo una stalla, sono allevati all'aperto tutto l'anno, abbiamo una tettoia dove vanno a dormire, oppure li chiudiamo nei periodi, nei giorni di pioggia o di fango. Ecco. E per le vacche invece abbiamo qualche problema ancora dal punto di vista sanitario e riproduttivo, e quindi stiamo ancora cercando la giusta razza che si adatta, che si può adattare al nostro modo di allevare, insomma.
E cosa, con che razza avete sperimentato fino adesso?
Noi abbiamo delle fattrici rendene, che è una razza rustica a triplice attitudine di montagna, che è molto diffusa anche in questa zona qua, perché non so perché c'è così tanto, insomma è una razza che anche dal punto di vista produttivo è quasi a livello della Frisona, ecco, è molto rustica. E poi qua ci sono molte aziende che fanno malga di testate, quindi è una razza che si adatta anche a essere portata in montagna, insomma. E però non abbiamo dei problemi riproduttivi e anche sanitari che stiamo cercando di sistemare, insomma, ecco. Ecco, l'allevamento è anche in questo caso all'aperto, quindi erba d'estate a volontà su parcelle che sono sempre nuove ogni giorno, e d'inverno fieno e foglie di verdura, insomma, ecco. Quindi le verdure, le foglie di cavolfiori, delle verze o dei porri vengono portate a cassoni alle vacche, insomma, che mangiano verde anche in inverno, insomma, ecco.
Quindi adesso prima parlavi del fatto di queste sperimentazioni di, diciamo, allevamento agroecologico rigenerativo, quindi parlami un po' di come gestisci questi, praticamente cosa fai, delle piccole parcelle con alta densità, ogni giorno le sposti?
Sì, in realtà su questo tema ci sono varie teorie, dal Gosen o altri che hanno un po' studiato la materia del pascolamento razionale. Noi siamo appoggiati alle teorie o al modo di fare della dottoressa Pisseri, che è una veterinaria pisana che sembra che sia tra le poche in Italia che parla di pascolamento, insomma. E con lei, questo è un altro progetto che abbiamo sempre con Veneto Agricoltura, e con lei stiamo un po' mettendo a posto il piano di pascolamento, quindi abbiamo delle parcelle che spostiamo, che apriamo ogni giorno fornendo dell'erba fresca ogni giorno e dei corridoi che collegano queste parcelle ai punti di abbeverata e di ombra. E man mano che le parcelle avanzano di giorno in giorno, dietro si chiude o si limita, ecco. E pertanto dopo 25 giorni in stagione vegetativa, diciamo, dopo 25 giorni l'animale torna a pascolare sulla stessa parcella, insomma. In questa maniera il pascolo cresce in maniera molto vigorosa e l'allevamento è molto economico, perché alla fine basta spostare di 5 metri un filo elettrico elettrificato, no, ogni giorno. Nel frattempo che sposti il filo controlli un po' la salute degli animali, eccetera, eccetera. Quindi è un'operazione molto semplice, molto veloce, sicuramente molto più economica rispetto al procurare o a fare un carro, un feed per gli animali. Ecco, lo scopo sarebbe quello di dare appunto erba, e quindi dare all'erbivoro ciò che dovrebbe mangiare, e quindi no, e non cereali, farine, soia brasiliana, eccetera, insomma. Questo è la nostra visione a riguardo, insomma. Questo modo di fare poi genera una serie di effetti positivi dal benessere animale, dal capacità di ingrasso, nel senso che noi riusciamo ad avere dei bei animali grassi anche senza quindi concentrati, cereali, eccetera. E dalle concimazioni alla biodiversità, al paesaggio, insomma, questo modo di fare, no? Dove si vede una vacca passando per strada, si vede sempre un paesaggio che, no? Che è molto diverso da un campo di mais, un
Di
campo
mais.
di orto, eccetera. Quindi anche questo è un valore aggiuntivo, insomma, ecco.
E quindi hai detto che hai 30 capi di bovini e quanta questo pascolo, quanta superficie ha, diciamo, la parte, diciamo, dedicata solo ai pascoli per i bovini?
I bovini sono una decina di capi, abbiamo due
Decina.
pastrici che sono un attimo, che sono in aumento, insomma, 30 sono i maiali. E la superficie dedicata alla fine tra pascolo e terreno dedicato a far fieno per l'alimentazione invernale, alla fine noi siamo un po' più grandi, un po' più estesi rispetto al fabbisogno. E siamo a 4 ettari totali, insomma, tra pascolo e prato stabile per far fieno. Ne basterebbe meno, oppure ci vorrebbe un po' più animali per chiudere il ciclo, ma ci stiamo un attimo riorganizzando anche su questo per capire un po' come sistemare le cose, insomma, ecco, anche perché di pari passo all'incremento di produzione, no, di questi animali bisogna avere anche la vendita, insomma, degli stessi che va a buon fine, insomma, ecco, quindi quelle vacche sono partite 3-4 anni fa e adesso stiamo un attimo mettendo in piedi un po' il giretto che è sufficiente per piazzare la carne, insomma.
Quindi e bovini e anche i maiali li mandate a macellare fuori e poi lavorate le carni in azienda o fate fare
No.
tutto fuori?
No, i bovini e i maiali li macelliamo esternamente e li lavoriamo esternamente come carne fresca perché ci vorrebbe un laboratorio che non è quello che abbiamo, mentre il nostro laboratorio può trasformare i maiali in salami, quello sì, quindi dall'animale macellato possiamo fare i salami. Fare la carne fresca ci vorrebbe un altro tipo di laboratorio, sala, attrezzature, organizzazione, competenze, eccetera, che al momento non abbiamo, insomma, quindi vendiamo una carne che perde il certificato biologico perché il macello non è certificato biologico, però deriva da un animale biologico. Ecco, perde il certificato, ma i clienti lo sanno e quindi anzi lo vedono perché nelle varie fattorie aperte che facciamo, ecco, questa cosa viene detta e spiegata, insomma.
Certo. E poi mi dicevi che fate praticamente vendita diretta di tutti questi prodotti. Cosa avete? Un punto vendita? Fate consegne? Come gestite la vendita?
Sì, noi abbiamo la nostra produzione è solo volta alla vendita diretta, quindi abbiamo uno spazio in azienda che è aperto 4 giorni a settimana e poi facciamo delle consegne a domicilio qua in provincia o in città, Vicenza. Ecco, quindi sul sito abbiamo un listino e i clienti se lo scaricano, lo compilano, quindi verdure, frutta, uova, carne, farine, miele, vino, eccetera, quello che è possibile di produzione propria, l'altro è di produzione comunque biologica e più possibile locale, insomma.
E la carne anche la vendete su ordinazione, cioè prima di macellare o avete...
E per la carne attualmente facciamo dei pacchi famiglia, quindi sono pacchi famiglia da 10 kg per i bovini e da 5 kg per i maiali. Quindi è carne confezionata sotto vuoto e la portiamo a casa dal macello già confezionata e poi facciamo solo la vendita in azienda, insomma, ecco.
Non ho capito. E invece per quanto riguarda le ovaiole, quelle invece come le gestite?
Quelli sono su un pascolo che è coperto da da piante da frutto. E anche quelli lì stiamo mettendo a punto un sistema con i vari progetti per un pascolo un po' più efficiente, quindi che abbiano sempre una turnazione dei pascoli e tra l'altro con l'inserimento di arbore, insomma, che possono fornire sia l'ombra sia un'integrazione alimentare all'alimentazione delle ovaiole stesse. Ecco, anche in questo caso partiamo col cucino da un giorno e anche in questo caso abbiamo dei problemi nel rintracciare la genetica, che cioè la razza che fa al nostro caso, per il nostro tipo di allevamento, perché alla fine incubatori non è che ce ne sono tanti, la genetica proposta è quella, non dico quella delle multinazionali, ma si va poco, si cambia poco. Bisognerebbe mettere in piedi anche in questo caso un progetto di ricerca per cercare di recuperare delle razze che possono essere adatte, no, a un allevamento
più rustiche.
Più rustiche, insomma.
E quindi adesso cosa hai? Praticamente i quegli ibridi commerciali?
Abbiamo degli incroci di razze, livornesi, barrate, grigie, ecco, rosse, ecco, però no, sono degli incroci rurali, non sono delle vere e proprie razze, quindi dentro c'è la gallina magra, la gallina grassa, la gallina che fa tante uova, la gallina che fa poche uova. Bisognerebbe un attimo fare un po' di pulizia, di cernita, di studio, però ci vogliono le competenze, il tempo e qualcuno che ne sappia qualcosa in più, insomma.
E dove i pulcini, dove li prendete? Sia quelli da carne che quelli delle ovaiole?
C'è un incubatoio qua poco distante che tratta razze rustiche, li prendiamo lì, insomma. Noi facciamo anche faraone, quelli arrivano dall'Emilia Romagna, ecco, per il resto i pulcini sono abbastanza vicini, insomma, a noi, incubatoio vicino, molto vicino.
Riesci a comunicare il valore della carne, o comunque il valore del benessere animale, il benessere che riesci a dare ai tuoi animali attraverso queste metodologie di allenamento, e se la gente, i tuoi clienti lo riescono veramente a capire, ad apprezzare, e se lo apprezzano?
Questo è un grande tema, insomma, ecco, che tra l'altro sta venendo alla ribalta molto negli ultimi anni. La comunicazione. Diciamo che il prodotto in sé non ha bisogno di spiegazioni, insomma, ecco, quando si mangia una bistecca o un po' o un uovo o una carota, una fragola, una biologica, si sente già tanto, no? C'è già tanta spiegazione. Però in realtà negli ultimi anni questo non basta più. Ecco, il cliente consumatore va istruito, gli vanno spiegate, tutte le varie anche anomalie che ci sono, la stagionalità, eccetera, eccetera. E quindi in questo caso noi ci stiamo attivando proprio negli ultimi mesi per far passare meglio questi messaggi, insomma, ecco, perché il consumatore è un po' distratto, non è proprio formato mediamente sui temi agricoli. Nonostante riconosca un prodotto che è anche nettamente diverso, perché ce lo dicono a voce, insomma, ecco, che quando mangiano il nostro salame risentono i sapori che avevano quando mangiavano il salame del nonno, eccetera, no? Quindi queste cose si sentono, però bisogna spiegarle, ecco, bisogna far capire il perché la vacca deve essere alimentata con l'erba, no? Perché non è più così automatico il processo logico, insomma. Quindi, ecco, su queste cose ho sempre avuto un po' di scetticismo nel crederci che fossero utili, ma in realtà negli ultimi mesi, insomma, ci siamo resi conto che queste cose vanno nettamente spiegate, e spiegate, insomma, anche bene, insomma, con i dovuti criteri, con le foto, con i social, con la comunicazione anche diretta e frontale allo spazio, insomma, ecco, queste cose che erano scontate, al giorno d'oggi non lo sono più.
Beh, credo che anche avere comunque la parte di fattoria didattica e avere i bambini, poi con tutte le famiglie che frequentano l'azienda, aiuta sotto questo punto di vista.
Sì, aiuta molto, però, insomma, mediamente vedo che le famiglie, no, anche quelle che hanno bambini qua, chi ha figli è una famiglia che è di corsa, che è molto di corsa, che ha tanti problemi, che ha alcuni problemi, e Il primo di tutti è il tempo che manca sempre, e quindi c'è un surplus di informazioni magari poco utili, ma però in quelli utili magari no, non arrivano al bersaglio. E quindi questa è un po' una sfida che ci abbiamo messo, insomma, ci siamo messi per il futuro, insomma.
Ho capito. E cosa pianificate di fare per raggiungere questo obiettivo?
Beh, l'idea principale è sempre quella delle fattorie aperte, quindi di far vedere, no, con i propri occhi, che però negli ultimi anni non si è potuta fare, insomma. Quindi era un po' il nostro cavallo di battaglia, e una giornata che poi, insomma, rimaneva nelle memorie delle persone, che poi tornavano l'anno dopo ancora contenti di rivedere, di ricapire, vedere gli aggiornamenti, eccetera. Quindi di far vedere come si fa è sempre utile. E poi, insomma, varie iniziative, da piccoli laboratori da fare con i bambini, a piccoli altri laboratori da fare i bambini con i genitori, ad altre iniziative di comunicazione. Noi abbiamo messo in piedi un programma del primo sabato mattina del mese, e quindi ogni primo sabato mattina del mese affrontiamo un tema con le persone che sono interessate, insomma. Quindi il prossimo, domani, è sui semi e sulle orticole, per far capire un po' perché ci produciamo i piantine, dove andiamo a reperire i semi, come si fa a ottenere un seme, no? Perché un seme di melone costa 60 centesimi, no? La gente, quando è in stagione di melone, ne sputa, no, 20 sul piatto, non si neanche accorge. In realtà quei meloni lì, insomma, i semi di melone sono preziosi, per tutto il lavoro e il contenuto che c'è dentro e dietro, insomma, ecco. Quindi queste cose, si devono far capire, o comunque si devono dare come spunti di riflessione, insomma.
Colgo la palla al balzo, scusa se interrompo, perché già da prima volevo farti questa domanda, su questo fatto della selezione delle sementi, e anche il fatto che tu hai il vivaio in azienda, da quello che ho capito, cioè ti fai le piantine, che è una cosa rarissima, direi, per aziende orticole venete. Quali sono le ragioni che ti hanno portato, appunto, a fare queste scelte, e quali sono i benefici che hai per la tua azienda per fare una roba del genere?
Le ragioni sono, ecco, principalmente etiche, di selezionare da sé il seme, o anche se poi noi di seme proprio non ne facciamo, ne facciamo solo per qualche tipologia di ortaggio e di cereale, però con 113 ortaggi diversi coltivati nell'arco dell'anno sarebbe impossibile fare i semi di tutto, ci vorrebbero due persone l'anno che facessero, no, magari una bustina di melanzane lunghe, per dire, no? Ecco, quindi sarebbe un'attività molto dispendiosa che non avrebbe senso. L'idea è quella invece di comprare il seme o ricercare il seme. Adesso stiamo lavorando molto con delle ditte, con una ditta austriaca, ecco, che fa già un po' di ricerca sulle varietà, sempre biologico, e con lei.
Che azienda è?
Rensat. Abbiamo trovato qualche prodotto che è veramente interessante, e quindi con questi stiamo cercando di provare delle nuove varietà che siano proprio adatte a una coltivazione fatta così all'aperto, con pochi input, un biologico low input, insomma, ecco. E in più c'è un discorso di comodità, nel senso che io ogni settimana basta che apro la porta della serra vivaio e ho le piantine lì, basta che me le prendo e me le pianto, insomma, senza dover fare ordini, chiamare, andare a prendere magari tre contenitori di insalata, fare 50 o 20 o 40 chilometri per andarle a prendere, ma ce li ho lì a casa, insomma. All'epoca mi sono attrezzato con tutto quello che serve, quindi ho una seminatrice per alveoli, ho una cella di germinazione, una serra riscaldata, un estrattore, tutto quello che serve per fare le piantine in autonomia, insomma, ecco.
E nell'economia quindi dell'azienda ha senso, secondo te, farlo? No, no, cioè, perché non lo fanno anche altri?
Ci vogliono delle competenze particolari, ci vuole un'attrezzatura particolare che magari per le piccole aziende come la nostra non è proprio giustificata dal punto di vista dell'investimento. Ci vuole assiduità nei controlli, perché queste piantine poi vanno controllate e gestite una o due volte l'anno, scusa, una volta al giorno. Quindi magari non so se sia economicamente conveniente, però sicuramente dal punto di vista della comodità, insomma, c'ho le piante sempre pronte, sempre a casa. Se voglio piantare un contenitore in più o in meno, ne prendo uno in più, uno in meno. Ecco, la scelta delle varietà la faccio io, non su un catalogo che mi viene fornito dal vivaista che ha già scelto a monte i semi, insomma, che può o non può recuperare nel mercato, insomma. Quindi su questo.
Sì, anche più libertà, cioè se un domani volessi fare, diciamo, sementi tue, poi non devi andare
Ah sì, questo
a
serve un
andare
po'
già
più.
sì, al vivaio che non te li fa, o
Sì,
comunque
esatto.
incontreresti ostacoli giganti.
Esatto, quindi posso fare le piantine che voglio, quante voglio, quando voglio, sul contenitore che voglio. Ecco, quindi sono perfettamente libero. Ad esempio, noi le cipolle le prendiamo sempre molto tardi. I vivaisti stentano a fare cipolle così tardi perché magari hanno le serre impiegate per tutte le altre orticole, invece noi le piantiamo tardi per avere pochi problemi di zappature. A partire da stagione già avanzata vuol dire evitare una o due zappature. Questa è una scelta così che abbiamo fatto noi, ci tocca portare avanti, cioè l'unico modo per portare avanti era quello della produzione in proprio delle piantine, insomma.
È una strada molto, sì, interessante perché sì, spesso, per dire, adesso io qua vedo aziende in Friuli e siamo praticamente tutti quanti dipendenti da quell'uno barra due vivai biologici e sì, spesso si hanno tutti quanti le stesse varietà nel stesso periodo perché le consegne le fanno quei giorni lì.
Sì, diciamo che anche dal punto di vista dei pomodori, ad esempio noi, o delle melanzane o dei peperoni, noi abbiamo parecchio fatto una ricerca sui sapori, insomma, ecco, quindi stiamo coltivando delle varietà che non troveresti in un vivaio, insomma, normale, quindi, se non tramite accordi particolari, eccetera. E tra l'altro, un ciliegino nero che ha un sapore particolare te lo fai oppure non perché c'è trovarlo in vivaio, insomma, ecco, quindi sono tutte selezioni che si fanno così in casa, insomma, ecco.
Bene, volevo farti giusto 2 minuti e raccontare un po' diciamo, la parte sociale dell'azienda, perché mi hai detto che siete anche un'azienda, già come si dice, una fattoria sociale. In cosa consiste questa attività?
Allora, noi praticamente abbiamo tutti i giorni 4, 5, 6 utenti che vengono in fattoria tutte le mattine accompagnati da un educatore che li segue, insomma, con persone che hanno disabilità psichiche e che hanno bisogno nel loro percorso di autonomia, insomma, di fare delle ore all'aperto, insomma, lontane dalla casa, lontano dalla TV e in ambienti un po' più stimolanti rispetto a quello che può essere un centro diurno o qualsiasi altra cosa. E quindi l'idea era quella di coinvolgere le attività agricole che possono appunto sì, dare una soddisfazione, insomma, una visione anche al proprio operato, al proprio inserimento della persona anche nel sistema produttivo o umano, insomma. L'idea è quella di coinvolgere in attività agricole, quindi zappature, trapianti, puliture, raccolte, no? Trasporto di cassette, aiuto nella raccolta. Ecco, questi sono i lavoretti che possono fare, che fanno, insomma, diserbi a mano, pulizia delle fragole, eccetera. Nel periodo invernale, invece, quando sul campo c'è poco da fare, si dedicano almeno da noi a manutenzioni, quindi riverniciatura degli arredi o degli arredi della bottega o dei magazzini, no? Rifare i disegni per terra dello scalone, degli altri giochi per i bambini della didattica, quindi lavorati di manutenzione, anche pulizia delle cipolle, pulizia delle zucche, incassettamento delle zucche, etichettatura dei vari prodotti trasformati, crauti, passate, eccetera, delle farine, delle conserve. Ecco, quindi questi sono i lavoretti che fanno. Anche questa attività abbiamo cominciato con le prime esperienze nel 2006 e ultimamente quindi le stiamo facendo in collaborazione con una cooperativa che è quella che ha effettivamente le convenzioni con l'USL e che poi sovrintende un po' l'attività dell'educatore, quindi dei ragazzi, insomma, che poi ricevono le mansioni ogni giorno da noi dell'azienda agricola, ma che poi insomma vengono, diciamo, riorganizzate dall'intervento dell'educatore che destina tal mansione a tal ragazzo che è più portato, che l'ha già fatto, e mentre tal'altra mansione che magari è un po' più, non so, per dire femminile, la fa fare a una donna, eccetera. Insomma, ecco. Questa è l'utilità di questo tipo di attività, l'abbiamo vista negli anni, nel senso che le famiglie di questi utenti ci dicono poi che questi ragazzi tornano sereni, tornano con fame, con sonno, no? Tornano con impegno il lunedì mattina di alzarsi per fare qualcosa, eccetera. Quindi questo è un po' quello che abbiamo visto. Insomma, abbiamo visto anche risultati anche riferiti da psicologi o psichiatri molto più profondi, insomma. Quindi, c'è un'utilità su questo tipo di attività.
Poi credo che poi arricchisca anche il lavoro, cioè il fatto di vedere questi effetti positivi, cioè ti arricchisce a te, poi anche agli altri che lavorano in azienda. E invece per il futuro della tua azienda, che visione hai? Cosa, beh, mi hai già detto un po' che l'idea dell'ecologia sta sempre un po' alla base, hai già in piedi vari progetti, varie sperimentazioni, però come lo vedi il futuro?
Ma l'idea è proprio continuare su questo cammino, quindi insomma, diventare sempre più un'azienda agricola che possa sostenersi da sola, insomma, nella fertilità dei terreni, nella produzione e gli allevamenti. Penso che diventeremo sempre meno orticoli, sempre più zootecnici, ecco perché un po' forse dobbiamo assecondare la vocazione del nostro territorio. E anche secondo qualcuno, insomma, le aziende partono orticoli perché sono giovani, ma poi man mano che maturano o matura il loro titolare, imprenditore, eccetera, si trasferiscono a aziende zootecniche che hanno bisogno magari di un impegno, di un occhio diverso, di una visione un po' più, come dire, meno giovanile, insomma, ecco. Meno energetica e più riflessiva. Ecco, probabilmente questo sarà un po' il percorso massimo.
Boh, dai Paolo, grazie. Adesso volevo farti giusto un attimo un paio di domande un po' più veloci che cerco di fare più o meno a tutti quanti i miei intervistati. Qual è l'attrezzo che ti piace di più utilizzare nell'azienda? Tu ne hai tanti, visto tutte le attività che svolgete.
Ma mi piace usare le mani per spostare gli animali da un pascolo all'altro, insomma, ecco. Non è un attrezzo vero e proprio, però noi stiamo diventando, da allevatori stiamo diventando un po' pastori, quindi no, ho riscoperto questa nuova frontiera che è senz'altro accattivante, insomma, bella.
E invece la cosa più bella della vita da agricoltore?
Bella è quella, no? Di stare all'aperto, l'attività più bella è stare all'aperto, stare in compagnia, insomma, vivere così in mezzo a un prato, no? Ma è una cosa che dà un po' di serenità, di respiro profondo, ecco. È un po' quello che mi piace attualmente di più, insomma, ecco. Vedere gli animali dà sempre un senso di tranquillità e di pace, insomma.
Invece la cosa più difficile.
Ma la gestione adesso, insomma, ecco, la contabilità, la burocrazia, questo diventa cose che sono quasi insopportabili, insomma, il carico che c'è dietro non è più giustificato rispetto all'attività che si fa, insomma, ormai hanno stretto le maglie così tanto che si è inseriti in una rete di controlli tali per cui se sbagli una vite, casca il palco, casca il mondo, insomma. Ecco. Quindi questa è una cosa che dà un po' di tristezza, diciamo, ecco.
Oh Paolo, vuoi aggiungere qualcos'altro che non abbiamo toccato, qualche progetto, qualche roba che ci tieni a raccontare?
Grazie a te e a quello che fai, perché ho intravisto prima, insomma, che fai delle cose interessanti e tra l'altro non sei neanche l'unico, ho scoperto io questo mondo, quindi insomma, vedo che sono cose sicuramente che generano sicuramente frutto in un futuro, insomma, ecco, sicuramente positive. Grazie e bravo.
Grazie a te per aver condiviso la tua storia, la tua esperienza, che è una roba secondo me importantissima, nel senso che condividere, cooperare, alla fine siamo tutti quanti dalla stessa parte, ed è la natura proprio delle relazioni che ci permetterà di avere un'agricoltura migliore in futuro. Questa è un po' la mia visione. Boh, niente, dove possono trovarti? Cioè, se qualcuno vuole scoprire di più il tuo lavoro, c'è un sito, i social, qualche roba di questo genere, dove ti possono contattare gli ascoltatori?
Cioè, sul sito ci sono gli indirizzi email, il numero di telefono, eccetera, e poi sui social abbiamo vari posti, insomma, varie indicazioni su quello che facciamo, come facciamo, eccetera, eccetera, di Facebook, Instagram, questi.
Perfetto, Paolo, grazie ancora e ci sentiamo. Eccoci qua, siamo giunti alla conclusione di questa 14ª puntata di Micorrize. È stata veramente molto molto interessante per me ascoltare la storia di Paolo, spero lo sia stato anche per voi. Come sempre, se vi è piaciuto questo episodio e volete supportare questo mio progetto, potete farlo in diverse maniere, ovviamente condividerlo con i vostri amici, colleghi. Potete anche lasciare una recensione positiva su Apple Podcast o 5 stelle su Spotify. Questo permette a moltissime altre persone di scoprire il podcast. Vi invito, come sempre, a contattarmi, scrivermi o via email a davide@micorrizepodcast.it oppure anche su Instagram o su Facebook. Niente, ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao ciao!